E allora, sabato mattina 18 di gennaio, 8 e 6 minuti, questa è RTL 102.5, è sabato e sono le 8, nuova puntata di Severnini alle 8, buongiorno Beppe Severnini.
Ma buongiorno a voi ragazzi, un saluto anche a Max Viggiani, so che è lì che gira, l'altro giorno l'ho sequestrato in redazione, poverino, ha dovuto stare, no, stavo a ascoltare anch'io, ha fatto una lunga chiacchierata, e anche Barbara che sento piacevolmente polemica, se posso perfino più del solito.
Pensa te allora il livello di stamattina, Buongiorno Beppe, buongiorno, ben trovato anche Luigi.
Buongiorno, buongiorno anche a chi ci segue in regia, Gigi Resta alla radio, Fabio Romano alla radiovisione. Allora, tema di oggi... Peppe, sono contento, anche se abbiamo provato a mangiare lenticchie a Capodanno, non ha funzionato come ogni anno, sono i quattrini, i soldi, è vero?
Sì, abbiamo scelto i soldi, denaro, money, chiamate quello che volete, come colonna musicale, quindi le canzoni che ascolteremo hanno a che fare con i soldi oggi, sono molto diverse fra di loro. Non dite se c'è Money dei Pink Floyd, perché c'è alla fine, però lo usiamo come Millennium Meat, così non arrivano, ma perché non c'è, ma c'è Money, ma alla fine. Quindi, fatta questa premessa, direi che possiamo partire, giusto?
Sì. Facciamo così, sì, come sempre seguiteci in radio, in radiovisione, in streaming su RTL 102.5 Play. Beppe legge i vostri messaggi al 378-378-1025. Prima di arrivare ai Pink Floyd partiamo comunque con i soldi, quelli di Mahmood.
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro.
Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan, fuma narghile, mi chiede come va, mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se...
Pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto. Tradire una pallottola nel petto.
Prendi tutta la tua carità. Venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va.
Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me
volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi.
Chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. OLD, OLD, Habibi d'Alena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. OLD, OLD, Habibi sembrava vera. La voglia di tornare come prima.
Io da te non ho voluto soldi.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se...
Volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi.
Lasci la città ma nessuno lo sa. Vieni, vieni qua, ora dove sei papà. Chiedi come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va.
Dal Festival di Sanremo del 2019, Soldi Mahmood apre la puntata di Sevenina alle 8 di questo sabato 18 gennaio, fil rouge delle nostre canzoni, il denaro appunto, non chiedete dei Pink Floyd, già arrivano i messaggi, l'ha già detto Beppe, seguite con rigore la trasmissione. Oh.
Intanto i soldi, Beppe, servono per vivere in città, ne servono sempre di più, la domanda che ti faccio?
Beh sì, è chiaro che soldi potremmo, ma ne abbiamo parlato, perché di fatti in ogni puntata una volta si parla di pensione, poco fa parlavate dei prezzi dei biglietti dei treni, che non sono il problema principale, lo sappiamo, i treni, non voglio scatenare Barbara, però insomma so che ne avete parlato, c'è la questione delle pensioni, dei redditi, che in Italia il reddito medio è molto inferiore ai paesi nostri concorrenti, diciamo Francia e Germania, e questo è un problema che prima o poi dobbiamo risolvere, perché prima stipendio un ragazzo di 1500 euro, tu a Milano e a Roma non vivi, punto. Se devi pensare anche alla casa, naturalmente. Ma oggi volevo concentrarmi proprio sugli studenti, è un tema che mi sta molto a cuore. Io ho ricevuto ieri, personalmente lo conosco poco, però lo stimo, Francesco Billari è il rettore della Bocconi, è un demografo sono quelli che studiano la popolazione, naturalmente, quindi le nascite, i cambiamenti. E a un certo punto c'è un capitolo, il quarto, che si chiama Campus che mancano e giovani che non possono diventare adulti. Cioè, noi sono passati molti anni da quando l'allora ministro dell'economia Padoa-Schioppa nel 2007 parlava di bamboccioni, espressione infelice, ma lui intendeva dire che i ragazzi devono uscire di casa, gli è uscita male. Non è cambiato molto. C'è un dato nel libro che ho trovato, il libro si chiama Domani e Oggi, costruire il futuro con le lenti della demografia. Non lo conoscevo. Dice che il 30% degli studenti maschi e il 20% delle studentesse lasciano l'università durante il primo anno. Uno dei motivi, ne sono convinto, è anche che il fare i pendolari è difficile. Vi ricordate le tende nel 2023? Era cominciato tutto da una studentessa di Alzano, stava sopra Bergamo, in Valseriana, e lei doveva fare 2 ore di treno al mattino per andare a lezione a Milano Università e 2 ore di treno la sera per tornare. E ha protestato. Tu dici, se uno è un eroe, ce la fa, perché c'è gente che ha portato... Guardavo ieri sera Vermiglio che porta le mucche al pascolo di notte o all'alba, e cioè la vita. Ma nell'Italia di oggi questo è un tipo di sforzo che non puoi chiedere a un ragazzo di 18 anni di farsi 2 ore al mattino e 2 ore alla sera per andare a studiare, anche perché studia male. Allora, questo per esempio è un problema. A Milano sta letteralmente espellendo una generazione. So che l'ho già detto, ma questo è molto importante. E quando le città espellono le generazioni, l'ho visto succedere a Londra, l'ho visto io succedere a Londra. A Londra è successo che diventava sempre più cara, arrivavano dall'estero, arrivavano dall'India, dalla Cina, dal mondo arabo, dalla Russia, arrivavano in tanti, prezzi alle stelle, era diventata una città per residenti di una certa età e ricchi. E i ragazzi s'arrangiavano, andavano un po' dove potevano. Questo non funziona, secondo me.
Però Beppe, la domanda che ci siamo fatti in più di un'occasione quando abbiamo parlato di questi temi è: ma che si può fare se una casa effettivamente costa tanto, perché il mercato costa tanto in quel momento lì? Se costa tanto andare a mangiare in un ristorante perché la vita in quella città costa tanto? Cioè, come faccio io a dare una mano a questi studenti se non dando loro in qualche modo più soldi?
Allora, per cominciare dovrebbero essere gli studentati o le residenze universitarie, o dovrebbero essere aumentati molto. Ce ne sono in costruzione, ma sono troppo pochi ed è tutto sempre troppo lento. Questa è una cosa. Secondo, fai sgravi fiscali per il proprietario che affitta uno studente. Per esempio, questo si potrebbe fare, che sarebbe anche un modo di andare a controllare che questi pagamenti non avvengono in contanti e in nero. Perché ci sono, non so Milano, ma certamente tante città universitarie proprio dedicate all'università, in cui succede veramente di tutto, questa è la regola. E quindi io, tu sei un hai una casa da mettere in affitto, sei una persona per bene, fai una cifra ragionevole, lo studente paga, e io che affitto allo studente magari ho un piccolo vantaggio fiscale, perché no? Dico la prima cosa che mi viene in mente, ma se si vuole fare, si può fare. La questione è che di fatto sono stati espulsi verso le periferie, dove peraltro un bilocale ti costa 800 euro, forse addirittura un monolocale, non lo so. E cara grazie che almeno a Milano ci sono le metropolitane.
Sì,
aggiungo.
Con i problemi, e poi torniamo all'intervista dei treni a cui facevi riferimento in apertura, e torniamo però magari poi ai disagi, ai treni che ci sono e non ci sono. La sera magari vorresti anche tornare nella città per goderti un po' la tua giovinezza, ma c'è il problema sicurezza e quindi eviti di farlo. Una serie, insomma, di problematiche legate anche alla mobilità che, insomma, fanno rimanere tutte le città in stallo. Tu parlavi di Milano.
Aggiungo una cosa, Barbara, se poi importante. Guardate che noi siamo terzultimi in Europa per il numero di laureati, è veramente basso. Il numero di laureati vuol dire ingegneri, vuol dire medici, vuol dire veterinario, vuol dire informatici. Allora, terzultimo in Europa è veramente poco, perché in una società sana occorrono tutte le professioni, ma occorrono anche i laureati, e noi siamo veramente in basso. E l'ho già detto, ma lo ripeto, guardate che l'università telematica nella tua cameretta, questo lo dice anche Villari nel libro, le camerette non sono un buon posto per studiare per un ragazzo di 18-19 anni. Lo dico ai genitori che stanno ascoltando. Non sono un buon posto. I ragazzi devono stare con i ragazzi. L'università è anche confrontarti con gli altri, andare a lezione, affrontare le difficoltà proprio logistiche di andare all'università, capire gli altri, vedere in faccia i professori. Quindi l'università telematica per i 18 e i 19 anni non è una buona idea, giusto per essere chiari.
Per i boomer magari sì.
Per quelli, ma sai, se uno ha un lavoro, se uno, certo, ha un lavoro e non può mettersi a frequentare, no, tutti i giorni, allora cambia tutto. Va bene, dai, polemizziamo allora su un altro tema fra poco.
Esatto, quanto ci costa, anzi quanto costa agli americani l'inaugurazione regale, dici tu, Beppe, di Donald Trump. Mancano due giorni, ne parleremo, ho letto solo alcune cifre, ma le diremo tra poco, anche di donazioni di aziende importanti, anche italiane.
Ah, sì?
Che contribuiranno a questo tipo,
chissà,
di spese.
Elon Musk quanto ha messo nella busta?
Avrà messo la busta con i contanti,
secondo,
dici?
Me sì.
Tipo matrimonio. Vabbè.
Sì.
Allora, pubblicità vi aspetta tra pochissimo. Beppe Severnieni, state qui con noi, questa è RTL 102.5.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Per noi RTL 102.5 è...
Per me RTL 102.5 è come un giro in giostra, senza fine.
E per voi? Cos'è RTL 102.5?
RTL 102.5.
Saremo ricchi, ricchi per sempre, o forse no, vabbè, fa niente, scrivo una canzone, su quella è per sempre, per certe persone, sarà un salvagente, stanza 26, io ho fatto in hotel, come Corcobain, fumo Marlboro Red, lei si sfila i jeans, poi li sfila me, lancio i soldi in aria, anche oggi sono re, scappo dal locale, finito lo show, ho i soldi in tasca e lo zio Tommy che mi scorda, scelgo una tipa, nessuno dice di no. Me la portano in camera con una vodka e non mi cambiano i soldi né la fama, no. Ho ancora la fame della prima volta, quando erai verani 10 sotto al palchemo. Chiuso lo champagne solo per bagnare la folla e pensavo che non sarebbe mai cambiata. Quando il butta fuori ci rimbalzava l'entrata, quando quella tipa figa nemmeno ti guarda, quando attiri l'attenzione solo delle guardie, quando non avevo oro e non avevo scarpe, solo un microfono acceso con sotto una base. Ora splendo Charlie, splende una benedizione, e a chi chiede come andrà rispondo saremo ricchi. Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè, fa niente, sì, vabbè, fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente. E mi è tornato in mente.
che non avevamo niente, nelle tasche solamente le mie mani fredde, qualche sogno infranto e le sigarette. Ora siamo sulle stelle, coi tatuaggi sulla pelle. Non ci pentiremo da vecchi perché saremo ricchi per sempre. Ricchi per sempre, oh, oh. Ricchi per sempre, oh, oh. Ricchi per sempre, ricchi per sempre, ricchi per sempre, ricchi per sempre. Ricchi per sempre, oh, oh. Ricchi per sempre, oh, oh. Ricchi per sempre, ricchi per sempre, ricchi per sempre, ricchi per sempre. Eravamo in un parchetto in tenda, pensavamo cazzo ce ne frega. Non avevo più testa, già in terza media, fanculo alla prof che mi stressava. Ho sempre immaginato una fine diversa, quando i soldi non bastavano per la spesa. Quando poi è morto pa, ho detto sono un uomo, anche se non mi sono riuscito a tenere un lavoro. E me ne andrò su un jet lontano da casa, ma almeno sono riuscito a far ridere mamma. In mezzo a qualche ragazza che non mi conosce, che non mi ama quanto ama il mio conto in banca. Santa 26, io ho fatto in hotel, come Corcobain, fumo Marlboro Red. Lei si sfila i jeans, poi li sfila a me. Lancio i soldi in aria e penso tanto saremo ricchi. Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente. E mi è tornato in mente che non avevamo niente, nelle tasche solamente le mie mani fredde, qualche sogno infranto e le sigarette. Ora siamo sulle stelle, coi tatuaggi sulla pelle. Non ci pentiremo da vecchi perché saremo ricchi per sempre. Ricchi per sempre, oh, oh. Ricchi per sempre, oh, oh. Ricchi per sempre, ricchi per sempre, ricchi per sempre, ricchi per sempre. Sempre ricchi per
il pezzo
sempre.
Del 2018, Sfera Ebbasta canta Ricchi per sempre. 8:27, questa è RTL 102.5, sabato 18 gennaio con Beppe Severnini, Severnini alle 8, oggi tema musicale della puntata dedicato proprio ai soldi, in questo caso quelli che gli americani spenderanno tra un
quelli
paio
degli,
di giorni.
I soldi degli altri, Beppe, sì. Perdono, perché poi qui insomma, quanto ha Elon Musk, scusami, sul conto corrente?
Su conto corrente non so, ma il patrimonio personale, se non ricordo male, si aggira sui 250-280 miliardi di dollari, è più di Jeff Bezos adesso. 250 miliardi di dollari vuol dire 250 mila milioni, ok? Quindi il dollaro più o meno, mettiamo come l'euro per darvi un'idea, questo ha 250 mila milioni, giusto per capirci. Allora, a parte che Sfera Ebbasta era perfetto anche per Elon Musk come inno personale, ricchi per sempre mi sembra perfetto. No, volevo una cosa da uno che ha frequentato e ha vissuto negli Stati Uniti, che prima di parlare di soldi e poi vi lascio raccontare, poi aggiungo qualcosa io. È una cosa che bisogna capire, gli americani sono appassionatissimi delle coreografie, cioè per gli americani una cosa importante deve essere anche spettacolare, altrimenti vale poco. Se voi pensate alla finale del Super Bowl, pensate banalmente alle cerimonie di laurea, alle graduation, abbiamo parlato prima di università. In Italia la laurea, salvo negli ultimi anni, io quando l'ho fatta io a Pavia, dalle tue parti Barbara, andavamo quattro amici, siamo scappati di casa, tre professori che un po' annoiati perché sai la cosa delle lauree, parlavamo, uscivamo al bar a prendere il bitter con le patatine, finita la cerimonia di laurea. Adesso in America, e non da adesso scusate, in America la cerimonia di laurea è un grandissimo spettacolo, cioè i parenti, tutte le toghe, si va uno per uno, gli applausi,
sì, perché
cappelli,
è tutta una cosa
lancio.
Collettiva, no? Esatto. Appunto, come vediamo nei film.
L'inaugurazione di Trump e di un presidente, non solo di Trump, rientra in questa cosa. L'inaugurazione è una cosa importante e deve essere un grande spettacolo, e più è eccessivo, più tutti sono contenti, lo so che sembra incredibile, questa è una regola. Poi ci sono i soldi e lascio introdurre a voi.
Pensa, io me lo immagino come il castello delle cerimonie, l'insediamento di Trump a questo punto. Mm,
io non farei questo tipo di paragoni, anche che poi sapete che quel castello ha avuto qualche problema legale. Però Le cifre che abbiamo letto, poi per carità tocca vedere insomma quanto siano realistiche, sono tra i 150 e i 170 milioni di dollari quelli che il comitato ha raccolto, perché poi Beppe, quello di cui parlavamo prima, sono donazioni. Apple ha donato qualcosa, Amazon ha donato almeno un milione, qualcosa sì, insomma almeno un milione, Mark Zuckerberg con Meta ha donato qualcosa, anche Stellantis, ma non è la sola causa automobilistica, ha donato anche un milione di dollari.
Ma quello che la gente spende, io sto leggendo il pezzo del mio collega, mio amico Massimo Gaggi sul Corriere, il titolo è "E Washington sembra Las Vegas", a proposito di cose spettacolari, e dice: 15 alberghi offrono pacchetti di soggiorno e partecipazioni all'evento a prezzi di decine o centinaia di miliardi di dollari, come il Salamander, l'ex Mandarin Oriental, che è stato rinnovato e ha cambiato, quindi offre 244 mila dollari per 4 notti nella suite presidenziale. I posti in platea per assistere all'inaugurazione sono venduti dall'agenzia a cifre pazzesche e si è creato un mercato e poi le rivendono, e i balli la sera e le cene, Trump mette la faccia in qualcuno, qualcuno ci va Vance, qualcuno ci vanno i ministri, ci sono balli e cene in tutta Washington e per partecipare anche lì decine di migliaia di dollari. Devo dire che la cosa mi mette qualche disagio, mi sembra un po' eccessivo, pur conoscendo gli Stati Uniti, però sarò troppo sensibile.
Ecco, intanto meno male che Giorgia Meloni è stata invitata, quindi speriamo non debba pagare.
Deve fare il regalo di nozze anche lei, però, scusami.
Non lo so, farà una colletta con gli altri capi di Stato.
A proposito di Giorgia Meloni, avete visto questa storia che non so se ci sono novità nelle ultime ore, però fino a ieri sera tutti e due erano stati invitati, sia Salvini che Meloni, però nessuno dei due è confermato perché sta marcando l'altro. Stanno capendo se vanno o non vanno, e la trovo meravigliosa.
E c'è bombo, mi si nota di più se vado alla festa o se non vado alla festa. Un passaggio per chiudere il tema, prima di andare avanti con la musica, è il ritratto ufficiale che è stato diffuso sia del presidente eletto che del vicepresidente eletto. Una foto di Trump arrabbiato, insomma, questo messaggio voleva mandare.
Con le labbra strette, però cito, guarda, adesso il passaggio Corriere, cito un altro amico, un altro collega che è Massimo Gramellini, che dice che quella foto alla fine lui sembra, voglio fare la faccia del cattivo, fa anche un po' ridere, non è una foto che a me mette particolarmente agitazione, come non la mette a Massimo, perché sembra uno che dice adesso faccio la faccia al cattivo, capito, sta roba qua, no, ho fatto pure la voce della Russa, faccio la faccia, però alla fine io non lo so, sapete tutte le mie enormi perplessità su Trump. A me preoccupa invece di più che il giorno dell'inaugurazione, in America queste cose non succedono mai per caso, anzi il pomeriggio partono i primi rastrellamenti degli immigrati irregolari, quelli che hanno commesso dei crimini, dei reati, anche in materia di codice della strada, e cominciano da Chicago, che non è un caso, perché partono dalle città che erano un po' le città santuario dei democratici. Questo parte oggi pomeriggio. Ecco, le deportazioni di massa di decine di migliaia di immigrati, come lui ha promesso di fare, questa, devo dire, mi mette un po' più d'agitazione, perché non credo che sarà né semplice né indolore.
Però è il governo del fare, vedi? Dalla campagna elettorale, dalle promesse ai fatti, e l'Italia, l'America ha votato per Trump e ha quello che Trump ha promesso.
Allora andiamo avanti, tra poco andremo in Medio Oriente, prima Geolie.
No more, no baby, capo, sento sordo, stacco l'iPhone. Yeah, baby, come on. Can't forget, say all the
ma già scettato, mi sentivo triste, c'è la di mattina, po' per mi arrabbiamo a cattascene 7000, in cuore tengo un rituale qua, va di là la vita, presto tengo il tuo compagno, fa una scuola si mi mira, yeah, vega costo lo secondo piano che sta a barca, abbascia truppa ma cucina, coppo prendi solo, quattro bionde non fucile, perché sto su lì ed è femmina non mi fido. Tengo frate che tenne nell'anno puntato, un coppia cazzo firmata magistrata, nasce una frustrata, senza padre, senza mamma, senza un esempio e segui per tanto, guarda se non specchio, vira che l'esempio di un'annanza, ma coppo KTM, fui dei chip, cammino renne, sfilano dai tona pipe, proprietà dei padre che non vero, ma te scrive, se dice non do mettere perché la vita fa schifo.
No, no, baby, no, sento sforzo, stacca l'iPhone, yeah, baby, come. Coffee.
come si porta il suo mezzo. Giocare in terra ci porta meglio. E non è una questione di soldi, non fa bagliare o bagliore. Perché a parte l'esperienza si cambia in soddisfazione. A fianco banca mi stava un genio e studiavo solo. E ho solo una cosa in comune. Mi tengo discatore, se tengo un diploma faccio muro. Però vedo che la cosa ha chiarato e ci aiuto. Saluto, voglio fare un ritratto a tutta la famiglia mia. Roppo mo venga per me l'uno. Perché vivimo in da un'epoca di un prezzo che fa l'interesse. E a bellezza un interesse e non prende resta alcuno. Ma sbaglio, allora metti in casa, che non donesse fan, che non donesse fama. Fossero le cifre, follower di Instagram, là fossero una cifra, motivo per non mi sta nemmeno a fianco.
No more, no baby, che vuoi? Sinto sordo, stacca l'iPhone. Yeah baby, come on, caffè che stai a te. Pay money, pay money. In un dorma notte, pay money, pay money.
Google Translate è impazzito per questa traduzione dall'inglese al napoletano grazie al disco di Joliet Money qui su RTL 102.5 in Severgnini alle 8.
Beppe, che dobbiamo pensare della notizia? Perché poi il primo giorno l'abbiamo accolta come è fatta, pace fatta, almeno insomma tregua a Gaza tra Israele e Hamas. Negli ultimi giorni abbiamo visto sì, accordo trovato, ma vediamo, adesso la firma c'è, però che dici?
Allora, cerchiamo di semplificare al massimo. Prima cosa da dire è l'assoluta coincidenza con l'inaugurazione di Trump, cioè gli scambi di ostaggi partono lunedì pomeriggio, che è il giorno dell'inaugurazione di Donald Trump. Ovviamente non è un caso e dimostra che questo accordo probabilmente era pronto da tempo, ma Netanyahu l'ha tirata lunga per un po' per arrivare a fare un regalo di inaugurazione a Trump e non dare la soddisfazione a Biden come sarebbe accaduto se finiva tre mesi fa. Voi pensate nel frattempo ai morti che ci sono stati, quindi al cinismo della politica in genere e anche della politica internazionale. Punto uno. Punto due, perché l'ultradestra israeliana, che sono i capi dei coloni, che hanno due ministeri, quello da finanze e un altro, perché si opponevano? Perché per la destra, l'ultradestra israeliana, questa guerra era l'occasione per pigliarsi Gaza e tenersela, e così non sarà evidentemente, quindi erano un po'. Poi Trump ha detto non scherzate, fate, io voglio questa cosa, l'inaugurazione, la chiusura e il cessate il fuoco e lo scambio degli ostaggi, e quindi questo è accaduto. È l'altra cosa da dire. Infine, importante, questo vuol dire che Hamas è ancora lì. Il mio disprezzo e il mio disgusto per quello che ha fatto Hamas il 7 ottobre è fuori discussione, però qualche lettore, ascoltatore, io ho un podcast, si chiama Radio Italians per il Corriere, mi chiedeva Hamas ha perso tutto. Allora, prima di tutto no, perché sono ancora lì. Secondo, ha creato, ha screditato Israele, perché i 50.000 morti, di cui 15.000 bambini a Gaza, sono una macchia che durerà a lungo sulla reputazione di Israele. E ve lo dice qualcuno che è stato in Israele ammirava e ammira Israele per molte cose, ma questa cosa non ci si scappa. Quel tipo di morti e di vittime sono una macchia, e Hamas della vita dei propri, dei palestinesi non gliene frega niente, è riuscita a, terzo, ha creato Hamas un serbatoio di odio verso Israele. Ognuno di quei 50.000 morti ha una famiglia. Voi pensate cosa aspetta quel territorio poveretto, martoriato, tutto il territorio, quindi Israele, i territori, cioè quella zona del mondo, la riserva d'odio che c'è là dentro per i prossimi anni. Quindi bene che c'è arrivato il cessate il fuoco, lo scambio degli ostaggi e cose, però ragazzi, mi viene lo sconforto.
Un'agenzia, sì, che è arrivata proprio mentre parlavamo, così chiudiamo il blocco in questo modo, il Ministero degli Esteri del Qatar, che ha guidato un po' indirettamente i colloqui, fa sapere che il cessate il fuoco a Gaza partirà domani mattina domenica alle 8:30, ossia alle 7:30 in Italia. Staremo a vedere anche se, insomma, se anche questo orario sarà rispettato.
No, quello che colpisce di questo tweet, di fatto, perché è stato pubblicato su X, è: consiglio ai nostri fratelli di rimanere cauti, di esercitare la massima attenzione e di attendere istruzioni da fonti ufficiali. La cautela e quasi una sorta di incredulità a questa tregua arriva da tutti i fronti.
Allora andiamo in pubblicità e tra poco temi più leggeri, diciamo così, perché qualche puntata fa Beppe Severini ci aveva raccontato di un suo impegno solenne preso con la sua famiglia, quindi capiremo se ha tenuto fede all'impegno.
Sì,
tra
sì,
poco.
Sì, io lo vedo più tonico, ha mantenuto.
Per noi RTL 102.5 è...
Per me RTL 102.5 è come un tuffo in piscina con gli amici.
E per voi? Cos'è RTL 102.5?
Dei No Doubt, Gwen Stefani, Rich Girl, dal 2005, qui su RTL 102.5, in Severini alle 8, nella puntata tema soldi, ci sta assolutamente bene.
Allora, in chiusura di puntata, sono le 9:10, io mi ricollego, non lo facciamo mai, alla pubblicità in questo caso, perché tra gli spot che avete sentito c'era anche quello che vi ricordava che il 28 gennaio, ma avremo tempo di parlarne, uscirà il nuovo libro di Beppe, si intitola Socrate, Agata e il futuro, l'arte di invecchiare con filosofia. Ora, io non so, Beppe, se per farlo ci sia anche la palestra, perché ricorderete qualche sabato fa Beppe Severgnini ha confessato che suo figlio Antonio l'ha obbligato ad iscriversi in palestra, e tutto il mondo si chiede se Beppe Severgnini stia tenendo fede a quest'obbligo.
Sì, premetto, però siamo al 18 di gennaio, cioè nel senso è un inizio, Beppe.
Va bene, prima di tutto il mondo, Luigi, non è che tutto il mondo, mi sembra, ne abbiamo parlato anche oggi, ci sono questioni leggermente più importanti di questa. Secondo, fondamentale, grazie veramente di cuore a RTL per questo spot bellissimo che io, anche come è stato realizzato, quindi Socrate, Agata e il futuro, mancano ancora 10 giorni perché esce il 28, ma nella copertina c'è un'altra frasettina che hai dimenticato, quel libro è per non diventare anziani insopportabili. Uno dei molti modi in cui da anziani noi rischiamo di diventare insopportabili è lamentarci di e mi fa male qui, mi fa male là. Non parlo di malattie serie che vanno prese seriamente, io parlo di mi fa male un po' questo, il muscolo di qua e la schiena e allora mio figlio ha detto basta, vai in palestra. E se un figlio di 30 anni, il papà di Agata, Antonio, mi ordina di andare in palestra, io vado in palestra, perché lui e Benedetta ci vanno e ci vado anch'io, ed è stata un'esperienza. Allora, io vado, e l'ultima volta, ieri, uno dei frequentatori della palestra, molto, lui che sa tutto, passa da un attrezzo all'altro, io sono imbranato pazzesco, mi dice di questa cosa deve parlare RTL, quindi vuol dire che è un ascoltatore di Severgnini 8, e quindi io saluto la palestra di Matteo e tutti quelli che ci sono se ci ascoltano, perché voglio dire, ma perché voi sapete usare le macchine, io devo sempre chiedere perché ci sono, io vado sulla cicletta con uno sforzo e vicino a me c'è una signora che chiaramente ha più anni di me, che schizza come se fosse Ganna, perché gli elastici che mi danno sono talmente mollicci che solo quelli per i capelli di Agata sono più mollicci di quegli elastici, e gli altri invece tirano degli elastici che sembrano copertoni, perché tutti, io so l'inglese, ma devo fare il ripasso. Allora, high pull, low pull, crunch, leg extension, anche io la chiamavo la posizione del gatto. No, si chiama cat and camel, cioè capite? Quindi uno deve pure studiare. Sono veramente, uno dovrebbe filmarmi e poi fare un film comico, perché riesco a fare, io studio i pesi. Io ieri guardavo, io facevo leg extension, non so, con 15 kg e una ragazzina di fianco a me 30 kg. E io ho detto, ma scusa, e lei gentilmente ha fatto notare che aveva 20 anni. E faccio, no, non vale, non è che funziona così, non potete fare queste cose. Insomma, sono...
Non buttarti giù, Beppe. Non buttarti.
No, ma davvero, Beppe, tu hai un approccio troppo, secondo me, intellettualistico alla palestra. Ti poni troppe domande, vuoi capire, vuoi fare. Ora, adesso non voglio adagiarmi sul qualunquismo, ma quelli tutti belli gonfi che sollevano 150 kg con le orecchie, non si fanno tutte queste domande, Beppe.
Ma non c'è nessuno, quella non è una palestra di belli gonfi, sono tutti in forma, capisci? Questa è la cosa offensiva. È, diciamo che la palestra, per uno che fa il mio mestiere, è una grande scuola di umiltà. Ok, guarda che è una parola che usa. Io arrivo a dire anche di umiliazione, perché è una forma di umiliazione. Io entro e esco dopo un'ora e mezza, come uno va nel monastero, va a fare il pellegrinaggio, cammina sì, sui carboni. Io vado in palestra e esco umiliato o ridimensionato, perché di fianco, ripeto, c'ho una signora che ha più dei miei anni, che schizza come una gazzella. Rispetto,
non è valido. È più allenata e vedrai che tu ti devi porre piccoli obiettivi mese per. Senti come sono motivazionale. Potrei scrivere un libro, leader di te stesso, credi in te, e piccoli obiettivi mese per mese, e poi vedrai. Sai cosa mi hai fatto venire in mente? Non so se l'avete presente anche voi, quella pubblicità che andava nel periodo di Natale di quel nonno che sollevava, tu lo vedevi che faceva ginnastica, no? Sollevava un peso con due mani e tu dicevi perché fa questo, perché fa questo, perché doveva arrivare la notte di Natale a prendere in braccio la nipotina e portarla in alto perché lei doveva mettere il puntale dell'albero di Natale e l'allenamento
serviva a quello. Io non ho fatto la pubblicità, però ti assicuro che prendere Agatha, che pesava cos'era 4 kg quando è nata, e adesso che ne pesa 17 o 18, la mia schiena va meglio perché Agatha è stato un gran... Però Agatha non è a casa, o quando andiamo all'asilo, o ieri che... Ieri a Crema, in Piazza del Duomo, l'edicolante ha dovuto fingere di chiudere l'edicola per superare... che Agatha si è sdraiata di fronte all'edicola, ha piantato una grana perché voleva non so quale giochino, e questo disperato ha finto di chiudere l'edicola alle 6 per dirle guarda che dobbiamo andare a casa. Allora, sollevare Agatha in queste circostanze è già un esercizio, non ho bisogno di andare in palestra, e invece vado in palestra... a farmi umiliare.
Ma no, a farti i muscoli e a mantenerti,
esatto,
in salute.
Faremo comunque aggiornamenti mensili su questo per capire come sta andando l'allenamento. Andiamo verso la conclusione della puntata, come sempre con il Millennium Hit.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
A grande richiesta, dovremmo fare a grandissima anche una puntata sui dischi richiesta e le dediche che si facevano negli anni Ottanta. A grande richiesta, in una puntata in cui il filo rouge musicale è stato il denaro, non poteva non arrivare questo. Pink Floyd, Money, il disco che tutti aspettavano in questo sabato mattina a chiudere Severina alle 8.
Grazie sempre a tutti voi per averci seguito, grazie in regia a Gigi Resta all'audio, Fabio Romano al video, Beppe Severnini, come sempre noi ci diamo appuntamento a sabato prossimo.
E prometto di andare in palestra o di fare altre attività fisiche, perché di pensare e leggere ne faccio abbastanza. A presto e buona settimana a tutti.
Grazie.
Ciao,
Barbara Sala.
Grazie a Luigi Santarelli.
Ciao, state con noi su RTL 102.5.
Ciao.